Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Un libro che parla di vizi di ultima generazione, quelli che cita la quarta di copertina vanno per la maggiore. Un abile condensato di un'indagine approfondita da Astra Ricerche e Messaggero di Sant'Antonio a cura dello stesso direttore dell'editrice cattolica, Ugo Sartorio. Ben trovato.
Ben trovati.
Direttore, non ci bastavano i vizi capitali, adesso ne abbiamo altri ancora.
Direi ci bastavano e sono anche troppi, però tendono a far figli, quindi tendono a proliferare. I vizi di nuova generazione non sono altro che la derivazione di questi vizi capitali, caput, quindi che sono a capo di una lunga sequenza di altri vizi che nel nostro tempo assumono volti, assumono maschere, assumono tendenze che già appartengono alla vita, perché il vizio si insinua sempre nella vita, nello stile del vivere contemporaneo.
Li vogliamo elencare questi vizi? Quanti sono e quali sono?
Ma sarebbero un numero infinito, per cui io ne dirò 9, quelli sui quali poi ci siamo concentrati. E già qui vediamo che in gran parte si tratta di coppie, perché il secondo nome del vizio qualifica poi quello che viene detto in prima battuta. Maleducazione, intesa però come arroganza, individualismo, là dove c'è l'inflessione del consumismo, del consumare, del privato, dell'individualizzazione del proprio percorso di vita esclusivo, quindi anche escludente agli altri. Irresponsabilità, ma non solo come leggerezza, come indifferenza, là dove gli altri non fanno la differenza perché non vengono tenuti in conto. Poi un vizio ben conosciuto, forse non di nuovissima generazione, che è corruzione e disonestà. Passiamo poi ad un aspetto, diciamo, più ampio, che riguarda una sensibilità anche nuova, direi soprattutto per il quinto vizio, condannato dal 71% degli italiani, che è lo scarso rispetto per la natura e per l'ambiente. Ieri non se ne parlava, oggi si ritorna su queste cose. Poi elenco velocemente gli ultimi 4. Dipendenza da sostanze naturalmente eccitanti, intese come droga, carrierismo, competizione e immaturità, infantilismo. Qua ci siamo un po' tutti, magari tendiamo alla maturità, essere persone mature è un compito, è più un cammino che un risultato immediato. E alla fine comunque fondamentalismo, intolleranza. Fondamentalismo torna, ecco, torna in tanti discorsi che noi facciamo. Rischiamo di non essere più capaci di portare alcune situazioni, quindi ci dimostriamo un po' violenti.
In base al vostro censimento, quali sono le categorie più a rischio?
Ma le categorie sono naturalmente quelle classiche. I politici non fanno bella figura, però fin qui niente di nuovo. Però sorprende che ci siano anche sindacalisti, imprenditori, i banchieri, quelli oggi non sono guardati di buon occhio. Anche i giornalisti forse per un certo qualunquismo parlano delle cose probabilmente non tanto di ciò che si dovrebbe dire ma di ciò che la gente ama sentirsi dire, per cui anche questo diviene un po' un cortocircuito che non facilita la comunicazione. Anche i sacerdoti e il clero sono nel mirino, ma secondo me perché possono fare di più e quindi questo risulta uno stimolo. A volte ci interessiamo di cose di cui potremmo fare a meno di interessarci. Forse il ministero va anche ripensato più in rapporto con la gente. Io penso che oggi sia necessario proprio uscire dal tempio, no? Arroccarsi nel mondo del sacro non è più il nostro compito, perché che il mondo del sacro oggi risulta disabitato e per molte persone inattendibile. Questo esodo, che non vuol dire rinunciare al tempio, ma uscire per portare la gente di nuovo ad incontrarsi con Dio, ma un incontro che può avvenire altrove e quindi potrà avvenire poi anche nel terreno sacro, in ciò che è sacro, in ciò che è separato dal mondo della storia, ma che non può rimanere oggi l'unico luogo dove noi chiediamo. Cioè, è una pastorale oggi, a mio parere, che passa dal venite al andiamo verso.
Che tempi, questo censimento, quanto c'è voluto per affrontarlo, per organizzarlo così meticolosamente?
È un censimento realizzato da Astra Ricerche, quindi è una società di ricerche diretta dal dottor Finzi. Hanno fatto 700 telefonate dettagliate, quindi chiedendo appunto alle persone di dare indicazioni sui vizi da loro riconosciuti, e il campione quindi allargato sarebbe dai 19 anni ai 70 anni, corrispondendo ai 45 milioni di italiani. Quindi sono scelte le categorie, le professioni, e poi questa riflessione, questi risultati sono stati pubblicati in 9 puntate, 10 con l'introduzione, nella rivista Messaggero di Sant'Antonio, Padova.
C'è una sorta di osmosi per la quale questi nuovi vizi, seppure non ci appartengono, vengono assimilati, e credo che sia, a parte per l'indolenza e l'omologazione, credo che siano più insidiosi perché noi non li sentiamo come nostri.
Partiamo dal concetto di imbarbarimento. L'imbarbarimento oggi credo che sia un fatto collettivo. Tutti ci sentiamo un po' più arrabbiati, un po' più tesi, quindi la tensione è un grado in più di quello che dovrebbe essere, e questo ci porta ad andare più facilmente sopra le righe, il che vuol dire che poi è difficile che ognuno in proprio si assuma la responsabilità di parole, di comportamenti, di esternazioni che comunque rendono, secondo me, più spiacevole il fatto della convivenza. Io credo che molte persone oggi si ritirano ancora più nel privato perché il tasso di aggressività è così alto, si è raggiunto il livello del becero, si è intensificato, per cui si fugge in un mondo ovattato, in un mondo dove a parte poi uno dice no, ma io non voglio questo mondo, non vorrei vivere con più tranquillità. Alla fine poi pigiano il pulsante della televisione e vado a vedere il talk show dove la gente si dà così, si dice parole, dove la gente si aggredisce, e per cui anche il riflusso nel privato poi ha sempre la tentazione di aprire un finestrino, io dico un piccolo oblò sullo sceno, perché tutti abbiamo poi bisogno di ritrovare quelle dimensioni anche di tensione, di guerra, abbiamo una grande aggressività dentro, non riconoscendola la attribuiamo, lo scarichiamo su altri o ci piace vederla agita da altri.
La coscienza quanto è investita in questo piccolo oblò sullo scenita?
Ma la coscienza è un po' annebbiata. Io penso che la coscienza, oggi si dice, no, chiaramente il riferimento ultimo per ognuno è la propria coscienza. Una coscienza che la Chiesa dice va educata, sembra quasi, no, un ritornello banalissimo, però è come dire, no, la coscienza è il luogo della libertà, ma questa libertà è libera? In che misura e quanto dobbiamo liberare la libertà? Ad esempio, la libertà sta nella moltiplicazione delle scelte, cioè io ho, invece di 10 opzioni ne ho 100, la mia libertà ne viene amplificata o ne viene penalizzata? Oppure la libertà è un fattore previo alla decisione, per cui mi devo rendere libero per poter decidere anche di fronte a 1000 strade? Ecco, io credo, per carità, che la libertà consista anche nell'avere più opzioni, ma che la libertà vada coltivata e custodita in quel momento originario e originale che poi mi garantisce sul fatto di non lasciarmi attrarre subito dal primo luccichio o dalla prima lampadina che si accende.
Ora, direttore, direi di far ascoltare un inserto tratto dal capitolo dedicato all'arroganza, cura di Umberto Folena. Legge per noi Rosario Tronnolone.
Bruno è spavaldo e affronta la vita nell'Italia del boom con la sicurezza di chi non deve rendere conto di niente a nessuno. suscita al tempo stesso riprovazione e ammirazione. Riprovazione perché sovverte le regole, ammirazione perché è un vincente. Accanto a sé trascina Roberto, che è tutto l'opposto, timido e riservato, educato, impacciato. A bordo della sua lancia Aurelia Sport, in un tragico finale sulla strada che costeggia la scogliera tra Livorno e Castiglioncello, Bruno condurrà Roberto alla morte. Un incidente. Ma anche il logico abisso reso necessario dal cinema morale, fortemente civile, di Dino Risi. Ormai dovreste averlo capito, stiamo parlando del film Il Sorpasso, capolavoro del 1962, con Vittorio Gassman nella parte di Bruno e Jean-Louis Trintignant in quella di Roberto. Bruno è l'antesignano e prototipo di un nuovo genere di arrogante che va affermandosi in un'Italia ormai dimentica delle angustie della guerra e dell'umiltà necessaria a chi vuole ripartire da zero. L'arrogante, al contrario, si sente già arrivato. Gode di tutto ciò di cui può godere, senza curarsi delle conseguenze. L'umile che costruisce ha un progetto, un futuro. L'arrogante non sa che farsene dei progetti e sguazza in un eterno presente. Bruno, dal 1962 a oggi, è cresciuto e si è moltiplicato. E la sua arroganza è diventata, secondo il giudizio degli italiani, il primo e peggiore e più diffuso e molesto dei nuovi vizi. Bruno, con il suo veicolo, un SUV cicciuto, un tir ipertrofico, ma anche un'indisciplinata utilitaria, parcheggia in seconda fila o nei posti riservati ai disabili, lui che disabile non è. Sulle strisce pedonali tira dritto. In autostrada a 130 all'ora te lo ritrovi a pochi centimetri dietro di te, scalpitante e mortalmente pericoloso, deciso a mettere a repentaglio, assieme alla sua vita, anche la tua, e pressoché certo dell'impunità. Quando mai un simile comportamento criminale viene multato? Bruno è il dirigente che maltratta i sottoposti. È il giovanotto che non cede il posto all'anziano in tram, ma è anche l'anziano che, furtivo, ti passa davanti quando sei in fila. Bruno ti fa fare anticamera anche se non ce n'è bisogno e non ti richiama mai al telefono. Ah, il telefono. Bruno strilla i fatti suoi al cellulare davanti a tutti, in treno, sul bus, in sala d'aspetto, al bar, per la strada. Bruno parla, ma non ascolta. Se fuma, getta il mozzicone per terra, allo stesso modo in cui suo figlio si disfa della gomma americana masticata o della carta della merendina. Bruno, da perfetto tetragono e implacabile e arrogante, non prova vergogna. Anzi, c'è chi afferma che l'arroganza serve appunto a neutralizzarla, la vergogna. Bruno di sicuro non sa che arroganza deriva dal latino ad rogare, che significa richiedere e attribuirsi ciò che in realtà non spetterebbe, ma richiede e si attribuisce come se lo sapesse perfettamente. Sarà anche additata come il peggiore dei nuovi vizi, l'arroganza. Eppure il mercato, che ci scruta con attenzione e difficilmente sbaglia un colpo, da quasi 30 anni decreta il successo di un profumo, per lui e per lei, che si chiama appunto Arrogance. Un comunicato stampa dell'aprile 2007 lo presenta così. Punta a tutti quelli che vivono i nostri tempi con la fermezza e il temperamento necessari. E 7 mesi dopo, l'azienda descrive il nuovo Arrogance Set Uomo con queste parole. Un profumo intensamente maschile, fresco e sensuale, che contiene tutta la forza e il mistero dell'uomo. L'involucro è grigio, richiamo alla roccia e al suo vigore. Retorico? Esagerato? Fastidioso? Eppure funziona e vende. I tempi di Bruno sono ancora lungi dal tramontare.
Era un inserto tratto dal libro I nuovi vizi, italiano allo specchio, per la voce di Rosario Tronnolone. La nostra storia di oggi ruota attorno a questa piccola edizione dell'editrice Messaggero Padova. Ne stiamo parlando con il direttore dell'editrice cattolica, Ugo Sartorio. Ecco, direttore, Bruno, classe 62, personaggio mitico nella storica pellicola Il Sorpasso, oggi incarnazione dell'arroganza. Che percentuale di italiani fanno parte di questa categoria?
Gli italiani che puntano il dito contro la maleducazione e l'arroganza, e quindi direi no, contro se stessi, sono il 90%.
Tantissimo.
Quindi c'è una disposizione, puntando il dito contro gli altri, nel dire che gli altri sono arroganti. Quindi gli altri siamo noi, dobbiamo trasporre questa cosa e pensare che qualcosa di questa arroganza ci appartiene. È un riconoscimento che va dato, perché probabilmente oggi l'arroganza è segno della grande o della maggiore fragilità rispetto ad un tempo. Si è arroganti perché si è insicuri, si è arroganti perché ecco, si vuole battere il pugno e dire comunque io ho la soluzione in tasca, comunque io ho qualcosa da insegnare a te.
Sono più forte.
Esatto, tutti sono maestri, nessuno è discepolo. Per cui ecco, l'arroganza si fa strada e parte proprio da questi presupposti di insicurezza, probabilmente anche di una certa percezione iperdemocratica, per cui tutti oggi sanno tutto. A volte tu cerchi di spiegare qualcosa e quello che ti viene risposto, anche se dall'altra parte c'è una percezione minima di quello che stai dicendo, che tutti sanno già tutto. Quindi bisogna, io credo che un supplemento di umiltà è richiesta e potrebbe abbassare comunque il tasso di questa arroganza, applicando il principio naturalmente innanzitutto a se stessi.
Individualismo e consumismo, questo binomio micidiale che trascina con sé anche una forma di disadattamento, perché come recita la vostra pubblicazione, il consumista è talmente intriso di individualismo che gli è impossibile costruire legami stabili. Qua si parla anche di persone da sole, che vivono sostanzialmente in un loro mondo, ecco, isolato dall'altro.
Mondi isolati e purtroppo direi anche mondi omologati. Io preferisco parlare di un individualismo collettivo, cioè un individualismo dove noi siamo ancora più soli, perché nella nostra solitudine siamo molto uguali ad altri, siamo molti, molto conformati. E qua mi piace la immagine che usa Bauman, il noto sociologo, il quale parla dello sciame. Cioè, oggi dobbiamo essere conformi perché tutti gli uomini purtroppo temono lo stigma della non conformità. Ecco, per cui il fatto di dover e voler essere come tutti, di volare un volo comune, non c'è più un volo mio personale, un mio sogno, ma che è mio, che è originale e originario. No, io mi accodo ad uno sciame e comunque vado dove andrà lo sciame, perché se lo sciame decide che una cosa è bella, valida e buona, beh, quello diventa il primo criterio di scelta. Per cui sono solitudini, non quelle solitudini grandiose, ottocentesche, dell'uomo isolato, pensoso.
L'eremita.
Esatto, abbiamo delle solitudini molto sterili, molto sterili,
sì.
Cioè che non portano frutto perché sono poi uguali, troppo uguali, quindi quasi nel rispetto di esse, lo dico, banali.
Previo emarginazione, perché se non si segue lo sciame si è fuori.
È chiaro che questo è il grande dilemma dell'uomo contemporaneo, ma come mi costruisco? Nuotare controcorrente non si può. È come dire, no? A volte io penso al cristianesimo, cioè il cristianesimo diciamo è controculturale, è benissimo, però io vivo dentro una cultura, il cristianesimo dovrà essere anche culturale, cioè dovrà anche essere vestito di panni, esprimersi con parole e dire delle cose comunque che l'uomo può intendere. Cioè una certa controculturalità del cristianesimo o del Vangelo, no? Vangelo interpretato appunto poi dall'istituzione religiosa. Cioè è un controculturale che dice coerenza con il Vangelo o incoerenza con il Vangelo? Ed è un grande problema. Quindi questo vale in tutte, in molte situazioni che viviamo.
Siamo così abituati a assistere a episodi sconcertanti cruenti, disumani, che oramai non ci facciamo quasi più caso.
Non esiste più il vicino di casa, non esiste più l'amico del palazzo accanto, non esiste più la famiglia con la quale trovarsi mentre i bambini giocano insieme, e chiaramente tutto questo fa percepire l'altro come un potenziale nemico, perché non c'è una effettiva rete di solidarietà sul territorio. Quindi questo isolamento, perché in parte la solitudine può essere cosa buona, che fa nascere anche dei fiori all'interno del giardino della vita, però l'isolamento è soltanto penalizzante. Allora persone isolate chiaramente si guardano come nemici, anche quando poi effettivamente non lo sono, per cui nel momento in cui ci si misura, nel momento dello scatto d'ira, l'altro va assolutamente soppresso oppure va assolutamente ignorato, che poi è la stessa cosa, perché è la medesima forte violenza, ma che dice ancora di più, se possibile, un certo isolamento nel quale ci siamo comunque infilati noi.
Nel grafico che ci ha elencato prima, che distingue le categorie più a rischio, come diceva lei, compare la Chiesa. E poi in un capitolo che approfondisce l'argomento, titolato Il tarlo del potere, si va un attimo a capire in che modo investe la Chiesa. La Chiesa però è composta di uomini. Se la società è malata, anche la comunità cristiana, ecclesiale, in qualche modo viene contaminata. Però cominciamo a definire come si può curare. Come ci si può curare da questi vizi?
Noi cristiani respiriamo l'aria del nostro tempo, siamo uomini, donne come tutti, credo che qui la lettera di Ogneto lo dice bene, no? Siamo cittadini di questo mondo, e anzi facciamo a volte fatica ad essere in pienezza cittadini di questo mondo. Per essere cittadini di due regni, quindi del regno dell'uomo e del regno di Dio, bisogna prima essere cittadini a pieno titolo di questa terra. Quindi io credo che un sano concetto di laicità, no? Dire ma noi abitiamo questo mondo, dobbiamo essere i primi a conoscerne il funzionamento, le regole. Per esempio io penso molte volte all'onestà, no? Oppure al fatto di avere un'etica, che poi non è soltanto un fatto cristiano. Avere una spiritualità, penso a certi libri di Duccio Demetrio che dice, ma comunque anche Antonio Spadaro ne ha parlato sulla civiltà cattolica, che esiste comunque una spiritualità dell'uomo qua talis, cioè dell'uomo in quanto uomo. Allora io mi dico, ma perché? Credo che l'essere cristiani sia un andare in fondo e scavare dentro la nostra umanità, ecco, sia ritrovare oltre il ruolo, oltre quell'immagine di autorità che a volte è brutta e brutale, una condivisione proprio con l'altro credente, con il diversamente credente, comunque con la persona che vuole affrontare la sua vita, guardarla in faccia ed essere onesto e chiaro fino in fondo.
È possibile fare una previsione a breve o a lunga scadenza? Questi vizi nel prossimo decennio, ventennio, si raddoppieranno o incominceranno in qualche modo a scemare?
Ma ne nasceranno altri. Io penso che la percezione, perché qua dobbiamo dire la percezione del vizio, oggi chi percepisce più la gola come un vizio? Siamo diventati tutti tremendamente implicati nel rapporto con il cibo, per cui la tavola è diventato un campo di battaglia, laddove ci si ritira, laddove non si vogliono assumere calorie. Penso davvero che il rapporto con il cibo sia veramente un punto di tensione altissimo. Il cibo non è più convivialità, non si è più abituati a pranzare insieme, le famiglie non vivono più insieme davanti al cibo per scambiarsi qualcosa di personale, di autentico. E allora mi pare che si affineranno delle altre sensibilità. Un vizio poteva essere la gola, lo è ancora, ma quale sarà il vizio del futuro? Probabilmente se svilupperemo delle sensibilità, scopriremo che un vizio potrebbe essere non condividere il cibo, non stare a tavola insieme può essere un vizio, e scopriremo sempre più che il condividere il cibo, che è un gesto della vita, un gesto della cultura, un gesto della relazione, potrà essere un modo per ricominciare a rendere la nostra vita più umana e più bella.
Con quale pagina vogliamo salutarci?
Ma Io direi che dei tanti vizi probabilmente oggi, ecco, l'attenzione alla natura sia un aspetto privilegiato. Ci stiamo autosoffocando, credo non vediamo a breve termine delle soluzioni. I politici ci stanno ingannando, perché chi governa è già è imbrigliato dall'oggi e non arriva nemmeno a vedere a scadenza settimanale e mensile, quindi fare progetti per il 2020, per il 2050, come si è fatto, ecco, mi sembra fare dei propositi che si sa non verranno mantenuti. Io credo che qui la coscienza va affinata, perché dobbiamo imparare, io come francescano ci tengo a cantare il nostro cantico delle creature, ecco, lasciando spazio a tutti gli esseri e sapendo che se non la lasceremo spazio alla natura, ma soprattutto a Madre Terra, al creato, credo che restringeremo lo spazio vivibile per l'uomo, quindi per noi stessi, e andremo contro l'uomo e contro il futuro di chi lo potrà godere. Noi stiamo rapinando il futuro dai figli, dai nipoti, delle generazioni che verranno, e questo non è secondo il principio responsabilità.
Con questa pagina che lei ci ha suggerito chiudiamo la nostra storia di oggi. Io ringrazio Ugo Sartorio, curatore del libro Nuovi Vizi Italiani allo Specchio e direttore delle edizioni Messaggero Padova. Io la ringrazio per essere stato qui con
grazie
noi.
Grazie Mara, e di queste domande che mi hanno sollecitato dei pensieri credo importanti. Auguro a tutti di conoscere bene i vizi, perché per conoscere se stessi vuol dire andare al fondo della propria umanità, e quando conosciamo il vizio, credo siamo anche in grado di evitarlo. Non spaventiamoci, perché ci sono, ecco, quindi non dobbiamo avere paura, e soprattutto è un buon combattimento, una lotta. La vita cristiana è anche una lotta alla quale siamo chiamati. A volte impariamo anche a convivere con questi, perché solo se li affianchiamo poi riusciamo col passo più veloce a superarli.
L'aspetto più sconcertante dell'operazione Ecoboss di 2 anni fa? Scoprire che il clan dei Casalesi, gli stessi camorristi del romanzo e film Gomorra, smaltiva i fanghi tossici nell'agro di Casal di Principe, ossia avvelenava i terreni del proprio circondario. L'aspetto più sconcertante, ma istruttivo, è scoprire che si può essere tanto voraci da divorare se stessi, da fare del male alle proprie famiglie. Questa è la vera tragedia. La mancanza di rispetto per la natura e l'ambiente, tra tutti i nuovi e antichi vizi, è probabilmente il più redditizio. La cosiddetta ecomafia, il settore della criminalità organizzata che si dedica a incendi, smaltimento di rifiuti e così via, distruggendo alle radici la nostra terra, nel 2007 ha raggiunto un fatturato di quasi 20 milioni di euro, un quinto del fatturato totale della mafia. L'ecomafia è un settore che non conosce crisi. Nel 2007 gli illeciti accertati sono stati 30.124, più 27,3% rispetto al 2006. Le persone denunciate 22.069 con 195 arresti, più 8,7%. I sequestri 9.074, più 19%. Numerose inchieste delle direzioni distrettuali antimafia si imbattono in piani criminali per accaparrarsi risorse pubbliche legate al ciclo del cemento e dei rifiuti e per utilizzare a fini predatori le risorse ambientali. Fini predatori. Il predone vive di solo presente, non si occupa né si preoccupa del futuro. In genere un predone non ha una famiglia o dei figli a cui affidare una terra. Se li ha, immagina che seguiranno il suo esempio e saranno predoni a loro volta. Barbari? Peggio.